Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Con me oggi ci sono Mattia Pianezzi in regia tecnica e Karin Condolf al centralino. Oggi parliamo, torniamo a parlare di apprendistato, perché ci troviamo in un periodo dell'anno, diciamo, piuttosto cruciale per i ragazzi che hanno scelto appunto questa via, quella dell'apprendistato. Allora, c'è chi sta seguendo la formazione e a volte con cui è confrontato con quei piccoli insuccessi scolastici. Siamo quasi alla fine dell'anno, ci sono delle insufficienze, c'è l'incertezza, non si sa, riuscirò o non riuscirò a tirare su queste benedette insufficienze, passerò l'anno scolastico e poi ci sono magari problemi sul posto di tirocinio, non sono ancora sicuro, questo posto mi piace veramente. Ho scelto la formazione giusta, sono ancora in tempo, magari posso cambiare, posso iniziare una formazione diversa e quindi mi devo muovere per tempo. Oppure c'è chi invece inizierà proprio con il prossimo anno scolastico, il suo apprendistato e quindi anche se tutti i formatori, gli orientatori consigliano di iniziare a cercare il proprio posto di tirocinio con larghissimo anticipo, quindi ne abbiamo già parlato anche verso l'inizio dell'anno, ci si trova in questo momento ancora a non essere a posto con la scelta, con il contratto o addirittura si è in alto mare. C'è ancora qualche dubbio sulla propria scelta, no? Avrò scelto giusto? Sono ancora in tempo per cambiare? Allora, cosa fare? Come orientarci? Tante domande. Abbiamo invitato ancora una volta Sara Rossini, che è direttrice di FILAP, un'organizzazione che si occupa di programmi di coaching proprio per gli apprendisti e per le aziende formatrici e che aiuta anche i benedetti genitori che si trovano in difficoltà. Buongiorno, Sara.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
A volte sono proprio i genitori, no? Che sono in difficoltà, si stanno preoccupando per i ragazzi che sono in un'età estremamente sensibile, perché alcuni apprendisti, a seconda di quello che stanno facendo, si trovano proprio lì, in quell'età dove a volte sono minorenni, a volte manca proprio poco a diventare maggiorenni, si sentono grandi, vogliono far tutto da soli, i genitori non li voglio più coinvolgere, e invece a casa ci sono tanti dubbi, tante paure, non si sa dove sbattere la testa.
Sì, noi riceviamo veramente tante richieste da parte dei genitori, perché poi entrano in quel periodo dell'adolescenza, quindi tutto quello che dice la mamma e tutto quello che dice il papà non viene ascoltato e anzi si fa il contrario. Però è chiaro che al giorno d'oggi il mondo del lavoro è estremamente complesso e da soli è un dato di fatto, non riescono a superare o meglio, non hanno gli strumenti per affrontare queste sfide che il mondo del lavoro, gli mette davanti. Quindi un genitore chiaramente lo vede dall'esterno, sa com'è il mondo del lavoro, sa i bisogni del mercato del lavoro e quindi è assolutamente preoccupato.
Certo, poi si vuole dimostrare la propria indipendenza, le scelte in fondo le devo fare io, non le deve fare il mio genitore, quindi si cozza un pochettino sui pareri, si litiga, a volte quasi quasi quello che ci vuole dire il nostro genitore, non lo vogliamo ascoltare o scegliamo proprio il contrario per dimostrare che ce la posso fare da solo.
Esatto, il fatto è che soprattutto quando arrivo dalla scuola dell'obbligo, dove la scuola dell'obbligo magari riesco a girare una situazione negativa, riesco a girarla anche negli ultimi mesi. Per l'apprendistato purtroppo non è così, perché l'apprendistato io dico sempre ai ragazzi è veramente come una scala e ogni mese che passa, magari i primi mesi sono un po' più tranquilli, ma poi ogni mese che passa c'è l'aumento delle conoscenze, delle competenze, delle richieste del datore di lavoro, ma anche delle richieste formative. Ed è chiaro che se io penso di arrivare agli ultimi 2 mesi e riuscire a tirare su tutte le note, riuscire a consegnare tutti i lavori che devo fare, è impossibile. Poi arrivano, il problema è che poi è tutto troppo e quindi al posto di dire troviamo una soluzione, cominciamo a vedere qual è la nota più importante dove ti devi dedicare per riuscire a portarla alla sufficienza, lascio andare tutto poi, perché tutto è troppo, non ho nessuna strategia.
Si è presi dallo sconforto.
Esatto, esatto.
Certo. Ricordiamo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, perché man mano che parliamo magari sorgono dubbi, domande, sì, ed è l'occasione buona per sfruttare l'esperta per avere qualche risposta e qualche conforto, diciamo così. Allora 0848 030808, se desiderate telefonare, chiamare, parlare direttamente con Sara Rossini, oppure se preferite la formula del messaggio potete scrivere allo 076 321 1113. Partiamo da chi l'apprendistato lo sta già facendo, non chi è alla ricerca invece, sì, e ancora qualche dubbio. Quindi siamo a marzo, mancano 2 mesi e mezzo, ce la si può ancora fare? Certo che quando la scuola va male, stavamo dicendo, e ci sono magari troppe insufficienze, si ha paura di non riuscire a tirarle su, come si dice. Sì. Allora, vediamo innanzitutto che cosa succede concretamente, no? Se c'è questo spettro, la famosa bocciatura, cosa succede per un apprendista?
Bisogna innanzitutto dire che la bocciatura per la maggior parte delle formazioni di apprendistato non c'è, nel senso che non è la scuola che decreta il fatto sei bocciato o meno, è una decisione che viene presa con il datore di lavoro. Normalmente si riceve una pagella dove alla fine, chiaramente con delle note insufficienti, sulla pagella si nota la scritta segnalato alla DFP, quindi segnalato alla divisione della formazione professionale, e poi è lì che c'è una decisione da prendere ed è il datore di lavoro normalmente che prende la decisione insieme chiaramente al giovane e al genitore. Secondo me è importante, perché è chiaro che il genitore tende sempre a dire ma no, ma non lo bocciamo, il ragazzo è il primo o la ragazza a dire no no, ma quest'estate poi studio, recupero, faccio. E se soprattutto il primo anno le note sono insufficienti, è assolutamente meglio rifare l'anno, perché poi il secondo anno è molto più complesso. Quindi se ho già perso, io dico sempre, non posso costruire una casa se le fondamenta non sono solide, perché poi come costruisco cede tutto. Quindi lì è il sedersi col datore di lavoro, e qui è una parte importante, è che non bisogna lavorare a compartimenti stagni, il genitore a casa, l'apprendista e il datore di lavoro e anche la scuola. La scuola è assolutamente molto disponibile a discutere, a parlare con i genitori, a raccontare quello che è la situazione, però è chiaro che è il genitore che deve andare verso la scuola, non è la scuola che va verso i genitori, perché se no farebbero solo quello, diventa complicato. Anche lì quello che manca alle volte alle aziende è proprio il contatto con il genitore, l'essere coinvolti. Questo è fondamentale ed è cruciale, perché se il genitore non parla con il datore di lavoro, è chiaro, manca un gran pezzo di, come posso dire, del successo formativo.
Mm-hmm. Quindi è forse anche proprio per quello, no? Dicevamo prima, il ragazzo è comunque grande, vorrebbe gestire tutto da solo.
Ma non è.
Esatto, non è un fare le cose alle spalle del ragazzo, ma il vostro consiglio è proprio quello. Genitori, non abbiate paura a prendere contatto con il datore di lavoro, parlate sempre direttamente con lui.
Ma io, dove FILAP collabora con le aziende, noi abbiamo il contatto diretto con i genitori. Terminata la consulenza oggi, andiamo in azienda dove abbiamo un incontro con il papà, l'apprendista e l'azienda. Quindi non è per scaricare le colpe o le responsabilità, ma è proprio per, io dico sempre, siamo su una canoa che tutti remano nella stessa direzione, quindi è fondamentale, perché è chiaro che il ragazzo, la ragazza ci gioca un po', perché poi quando arriva a casa hai fatto i compiti, non ho compiti, perché è la prima cosa, è sul lavoro come va benissimo, e invece magari ha delle difficoltà anche sul lavoro, però nessuno lo sa, e lì il consiglio è veramente di essere in contatto diretto con i vari attori che girano intorno all'apprendista.
Certo, poi tanti genitori lo dicono, no? Oltre a non ho compiti, va bene così, si accorgono che il figlio, ma succede in tutti i gradi di scuola, studia quasi sempre solo per le famigerate verifiche,
e questo
ma,
è il disastro.
Esatto, non ha la visione di in fondo devo studiare perché fa parte della mia formazione,
sì,
studio per le basi.
Non è la difficoltà, però è una problematica, perché chi soprattutto arriva dalla scuola media è abituato a uno studio che il docente dica tutto quello che deve fare, quindi per la prossima settimana leggi la pagina 3, 8, da lì. Per l'apprendistato non è così, quindi il giovane deve regolarsi e deve autogestirsi, ed è chiaro che se non lo sa, ma anche per convenienza, perché è un dato di fatto, di chi entra nell'apprendistato predilige la parte pratica, non la parte di studio, e quindi tendono a tralasciare la parte di studio, ma è estremamente importante, e quindi il rischio è che arrivo sempre all'ultimo momento a studiare solo per quella verifica, e non basta, perché poi arrivo a casa la sera, comunque sono stanco o stanca dal lavoro. Devo pianificare molto bene. Quando io incontro i ragazzi dico: ma il sabato e la domenica studi? No. E allora quando studi? Ah, ma dopo il lavoro. Cioè, non si è freschi a sufficienza per studiare, e per loro lo studio equivale a prepararsi per una verifica, non equivale a ripassare, riguardare le parti teoriche relative al mio lavoro, eccetera. Cioè, ci sono ragazzi che hanno lo zaino, lasciano lo zaino, vanno a scuola il martedì, lasciano lo zaino a casa, lo riaprono a lunedì sera per rimettere le cose, cioè i nuovi materiali scolastici.
Posso immaginare quanti genitori in questo momento, sì, stanno alzando gli occhi al cielo e pensando: eh vabbè, non succede solo a casa mia. È vero che poi i ragazzi, quando nel caso specifico dell'apprendista, insieme a datore di lavoro e genitori devono decidere, no, per l'anno futuro che cosa succederà, si diceva, è difficile accettare un va bene, ripeto l'anno, si cerca di passarlo, si cerca di fare promesse, si dice studierò, farò, cambierò, eccetera. È un dato di fatto che se già durante l'anno scolastico non si studia tanto, durante un'estate nel
ancora
quale
meno
si lavora comunque, perché purtroppo sarà anche magari il primo anno in cui le tanto sognate vacanze invece non arrivano, non si è più alle medie, e nel tempo libero si cercherà comunque di godere il bel tempo, quindi promesse un po'...
Sono promesse vane, ma anche perché veramente si parte dal fatto che sono ragazzi che prediligono la pratica, quindi o sono seguiti nello studio, strutturati, dove si dice ok, dedichi 2 ore al sabato, quando vuoi tu, non ti vuoi alzare alle 8 di mattina per studiare, però bisogna rinunciare poi a qualcosa, o da soli pochi hanno gli strumenti per portare per raggiungere l'obiettivo. Questo è chiaro.
Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, io credo che potrebbe essere utile se gli insegnanti, quando danno un compito agli allievi, avvisino i genitori o i responsabili legali degli allievi tramite, per esempio, SMS, WhatsApp o quant'altro, in modo che non ci si ritrovi poi con delle spiacevoli sorprese. In fondo abbiamo la tecnologia, sfruttiamola.
È quello che si diceva prima, l'idea è veramente buona, però poi dall'altra parte è chiaro che I docenti vedono tanti apprendisti e tenere il contatto con tutti è veramente complesso. Lì devo dire ci sono delle aziende virtuose dove contattano, sono molto legate ai docenti di conoscenze professionali, quindi sanno quando ci sono le verifiche, ricevono le verifiche. Il processo è l'apprendista mi porta la verifica, la firmo, la scansiono e poi la mando ai genitori. Questo è chiaro che è il passo successivo. È complessa. Con la digitalizzazione sarebbe molto più semplice, però mettere la scuola dalla parte di dire c'è la verifica, bisogna anche un po' responsabilizzarli i giovani.
Chiaro. Comunque, tornando al famoso colloquio, si diceva si decide tutti insieme, ma in generale qual è l'atteggiamento del datore di lavoro? Immagino non sia molto contento, no, quando il suo apprendista non va bene a scuola.
Ma allora, il datore di lavoro, a differenza di quello che si pensa, sono delle aziende che sono molto comprensive. Non sono aziende che dicono ti lascio a casa, sono aziende che propendono per lo sviluppo del ragazzo e per la crescita del ragazzo o della ragazza in formazione. Il problema è un po' più dalla parte della famiglia, perché, e vi porto un esempio, eravamo in una riunione dove un datore di lavoro, una professione, dice io ho proposto di far ripetere l'anno di formazione al mio apprendista perché le basi di conoscenze professionali erano veramente deboli. E il genitore ha detto, ah no, tu lo fai apposta per tenerlo come apprendista, per pagarlo meno, eccetera, eccetera. Quindi anche questo aspetto è estremamente negativo. Quando noi affidiamo il nostro figlio o nostra figlia a un'azienda, dobbiamo fidarci, perché sono loro gli esperti, e se dicono, guarda che ha delle difficoltà, trovare la soluzione migliore, perché non è che l'azienda lo faccia per guadagnare dei soldi, perché l'apprendista comunque è un impegno, al di là dell'impegno finanziario, è estremamente un impegno a livello di risorse umane, perché forse non si sa, ma tutto quello che c'è dietro di valutazione, di parte burocratica è notevole. Quindi non è che un'azienda lo fa perché vuole personale da pagare meno, no, è un impegno. E io dico, se posso dare un consiglio, è ascoltate le aziende.
Beh, qualcuno dice comunque che insomma i ragazzi vanno responsabilizzati, no? Altrimenti si creano dei bamboccioni che non si assumono le loro responsabilità.
Quello che si diceva prima.
Ecco, questo lo affermano anche alcuni dei nostri ascoltatori. Si diceva comunque un momento delicato, perché potrebbe anche succedere, ho fatto delle scelte, ho preso il posto di tirocinio che ho trovato, si sa quant'è difficile trovare un posto di lavoro, mi sono magari lasciato influenzare, quando poi sono invece in campo mi accorgo che forse ho fatto la scelta sbagliata, magari anche per quello che poi un ragazzo va male, non ha la motivazione, non si trova bene, non gli piace il lavoro, grande dubbio, no? Ma allora l'anno prossimo cosa farò? Sia che io possa bocciare oppure anche essere promosso, devo avere il coraggio magari di buttare tutto all'aria, di cambiare formazione?
Allora, lì è... non c'è una risposta definitiva, nel senso che secondo me bisogna anche valutare la persona, il giovane o la giovane che ho davanti, perché se è un giovane che effettivamente ti dice io ne ho, ne seguiamo ragazzi o ragazze che stanno proprio male, nel senso che hanno male, cioè magari vomito al mattino, proprio fisicamente stanno male, allora lì...
Beh certo, voi vedete questi casi, esatto. Cioè chi allora lì, non sta bene.
Si dice, ok, termina, perché tanto un giorno vai a scuola, vai al lavoro, quattro sei a casa. E anche per il profilo, ma anche per l'autostima, non è una buona cosa. Mentre se ho davanti qualcuno che vedo che l'impegno è poco, che lo fa solo sì, però non mi piace perché non ho l'orario flessibile, ecco, in quel caso lì io direi continui, lo porti a termine, perché è fondamentale. Gli ostacoli li avranno sempre nel mondo del lavoro, nel loro futuro, quindi bisogna anche insegnare che bisogna stringere i denti e andare avanti, però appunto non deve essere una regola che vale per tutti.
Certo, e quindi comunque se io sono determinato e dico adesso cambio apprendistato, effettivamente ho magari immaginato cosa potrebbe piacermi e cerco in quel campo, finisco comunque l'anno scolastico oppure magari approfitto di questo cambiamento, mancano due mesi, lascio magari, tanto sono sicuro che smetterò, vado a farmi, non so, uno studio, via, due mesi studio una lingua, oppure metto a frutto questi due mesi, faccio degli stage, faccio dei tirocini.
Lo stage è fondamentale. In questi, se è veramente l'intenzione di dire non riesco più a portare in avanti questa, la professione non mi piace, perché poi si arriva lì, no? La professione non mi piace, è importante fare degli stage. Lì bisogna contattare le varie aziende, ma soprattutto farli in professione anche che non avevo preso in considerazione, perché tante volte mi sono focalizzato su due professioni, è lì che voglio andare, e però magari la difficoltà è trovare il posto, ma poi magari non è veramente la professione che fa per me. E lì, quando dico degli stage, gli stage durano da un giorno a tre giorni, ma chi lo fa anche una settimana, il provare una professione che magari non mi può piacere subito inizialmente, alla fine, e farlo solo per uno o tre giorni non mi cambia la vita, non devo rimanere tre anni. Quindi il consiglio che noi diamo a questi giovani è: prova, è un giorno, al massimo due, al massimo tre. Se non ti piace, l'hai fatto, il tuo curriculum vitae ne risente in modo positivo, ne guadagna, perché non sei stato a casa a fare niente, perché quella è l'altra problematica, è il rimanere a casa. Il rimanere a casa, purtroppo, a livello di profilo professionale, non aiuta.
Allora, qualcuno ci scrive: non conoscevo questa possibilità degli stage, come faccio a farne fare il più possibile a mio figlio?
Ecco, lì bisogna vedere dove si abita e nella zona cominciare a vedere le aziende che ho intorno, a parlare, a dire lì, non lo so, c'è il falegname, provo a fare, chiedo per fare due giorni come falegname. Da un'altra parte ho un'altra professione. Le aziende sono disponibili, bisogna contattarle.
Ah, quindi è proprio la famiglia che deve, sì, muoversi, immaginare. Non esiste una lista di possibilità alle quali ci si può iscrivere, magari.
Allora,
già date.
Orientamento.ch, trovate tutte le aziende che cercano ancora apprendisti. Allora, se io dovessi dare un consiglio sul fatto del fare gli stage, andrei a farli dove stanno cercando ancora apprendisti, perché poi se vedono che sono bravo mi danno anche l'opportunità di fare poi l'apprendistato. Prendo quella lista e poi li contatto. Noi appunto, quando seguiamo i ragazzi, facciamo questo lavoro, quindi li accompagniamo in questa attività.
bisogna anche dire, sempre riferito al cosa faccio, finisco l'anno, ci provo fino alla fine, ovviamente, ad andare bene, a tirar su queste benedette insufficienze. Ecco, bisogna dire che poi io, quando arrivo da un altro datore di lavoro e dico magari, ecco, cambio professione, cambio tirocinio perché ho bocciato l'anno, magari è proprio la risposta del lavoro, no? Del datore, hai cambiato apprendistato perché hai bocciato, non perché sei motivatissimo a iniziare un'altra professione. Ci sono anche questi pregiudizi.
Ci sono questi pregiudizi e lì bisogna essere ben chiari nella lettera di motivazione. Quando io mi presento, e anche nel colloquio, è fondamentale scrivere: l'ho bocciato, ma perché ho voluto portare a termine quello che avevo iniziato. Questa è l'immagine che bisogna dare. Lì è veramente la facoltà del... Quando scrivo la lettera devo pensare a riequilibrare i punti negativi e trasformarli in punti positivi. Non ho superato l'anno, è vero, un datore di lavoro può dire... sei qui perché non ti piace, e invece io te lo vendo e ti dico: vedi che ho portato a termine, nel senso che sono affidabile, perché non mi piaceva come apprendistato, come professione, però ho stretto i denti e sono arrivato alla fine.
E il vostro consiglio è sempre quello: non stare a casa a fare niente, per tutta una serie di motivi.
Esatto, quello stiamo seguendo una ragazza che ha lasciato perché effettivamente non piaceva più il suo posto di lavoro, la professione, non l'azienda, e tra uno stage e l'altro che sta seguendo sta facendo volontariato in un asilo. Quindi secondo me sono tutti quegli elementi che all'interno di un curriculum vitae aiutano.
Esiste comunque anche tutta una rete di sostegno da parte del cantone, dagli uffici,
sì,
preposti, no? Quando un ragazzo desidera sciogliere un contratto, ecco che poi ci si muove, il ragazzo non viene lasciato da
solo,
viene comunque assegnato a qualcuno che dovrebbe aiutarlo, cercare di capire che cosa vuole fare, come orientarsi.
Sì, c'è l'obbligo, in Ticino c'è l'obbligo formativo fino ai 18 anni, quindi... appena viene sciolto il contratto di tirocinio, e questa attività viene sempre fatta insieme all'ispettore di tirocinio competente, scatta subito la parte burocratica, dove la famiglia viene contattata dai responsabili della divisione della formazione professionale, dove si prendono poi a carico la pratica.
Mm-hmm. C'è anche il problema delle preiscrizioni in generale, no? Perché a volte, soprattutto per chi poi si orienta all'ultimo momento, perché fino alla fine cerca comunque di lavorare, di tirar su le insufficienze, di non perdere l'anno, ecco che ci si trova un po' disorientati all'ultimo momento a dover prendere delle decisioni. C'è anche chi magari lascia l'apprendistato per riscriversi ad un'altra scuola, magari a tempo pieno, oppure appunto le possibilità sono molte. Bisogna fare attenzione perché ci sono comunque dei termini di iscrizione, bisognerebbe pensare, lo dicevamo, adesso mancano 2 mesi e mezzo per tempo.
Sì, scuole tipo la scuola arti e mestieri è già, il termine è già scaduto perché era la fine di febbraio, quindi sì, questo è un problema, nel senso che ci sono scuole che hanno ancora aperto le iscrizioni, mentre altre no. Un'altra cosa che mi preme, soprattutto per la parte delle aziende, perché le aziende veramente fanno di tutto per prendere gli apprendisti, non è sempre semplice, i genitori poi... Se si va sui social, tanti dicono non ci rispondono neanche, c'è questa parte, ma posso assicurare che tante aziende investono veramente tanto tempo e tante risorse. C'è un po' anche questa modalità del tipo mi iscrivo, firmo il contratto di tirocinio con l'azienda, mi iscrivo a una scuola a tempo pieno che poi mi prende a luglio e disdico il contratto di tirocinio. Secondo me questa modalità è poco etica, perché se mi prendo un impegno, ma anche come famiglia, come genitore, devo insegnare a mio figlio che se firma un contratto lo porto avanti. Non perché mi tengo aperto due o tre strade e quindi io voglio fare la scuola a tempo pieno, però nel frattempo mi trovo qualcosa d'altro, così comunque non rimango a casa a fare nulla, ok? Però poi non posso, il datore di lavoro hai firmato un contratto, è poi, poco corretto.
Certo, poi magari ci sono altre persone che vorrebbero quel posto.
Esatto.
No? Ecco. Allora, un genitore ci dice: buongiorno, mio figlio ha appena interrotto l'apprendistato perché non gli piaceva la professione, ma non è mai stato contattato da nessuno. Cosa faccio? Adesso siamo in cerca di stage sull'altra professione che dice che gli piace di più, no? Devo fare domanda a qualcuno?
Ma lì normalmente c'è proprio un ufficio preposto alla divisione della formazione professionale. Se posso consigliare è quello di telefonare alla divisione della formazione professionale e contattare questo ufficio, che per la verità non so come si chiama, però è proprio seguono i ragazzi che hanno sciolto l'apprendistato.
Mm-hmm. Qualcun altro invece ci chiede: scusate, so che c'è un gruppo, associazione che mette a disposizione ex docenti pensionati per delle lezioni di ripetizione in caso di difficoltà. Voi conoscete il nome e a chi rivolgersi?
No, potrebbe, io so, darsi, che Pro Juventù te lo fa.
Ecco, e poi io so per esempio che c'è Matematicando, che ha dei docenti che aiutano i ragazzi che hanno delle difficoltà.
Assolutamente, loro sono un'azienda che fanno lezioni di matematica. Poi il cantone, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura, lo Sport ha anche queste lezioni di sostegno, ma soprattutto per i ragazzi che stanno seguendo una formazione biennale, quindi un certificato di formazione pratica. Per gli altri, lì io dico sempre, perché non si sfrutta ed è peccato, bisogna sfruttare anche i compagni di classe. O magari sia in un'azienda dove c'è un apprendista al primo anno, un apprendista al terzo anno. È chiaro che non lo si fa durante il tempo di lavoro, ma bisogna anche essere un po' proattivi, non aspettare che qualcuno ti venga, ti proponga. Il dire rimani questa sera un attimo che studiamo insieme, o anche il chiedere all'interno del formatore, mi puoi dare una mano nello studio. Cioè, la tendenza è aspettare che qualcuno arrivi verso di te, invece sei tu che devi essere proattivo e andare a chiedere.
Grazie mille Sara Rossini per tutti questi consigli, lo sappiamo, è un argomento molto importante che tocca tutti i ragazzi, ma anche tutti i genitori che a volte non sanno proprio dove sbattere la testa. Sara Rossini, direttrice di FILAP, è possibile quindi trovare anche sul web questo sito e ricevere eventualmente una consultazione.
Assolutamente.
Grazie mille, noi ci ritroviamo evidentemente domani, io vi auguro buon pomeriggio.